Quest'acqua è della stessa densità dei miei pensieri. Una coperta molle che avvolge la mia mente e...
Mi sento così leggero.
Sì. Tu dove sei?
Non lo so. Non saprei dire. I ricordi sono una buona misura per quanto riguarda il nostro passato, ma non ci aiutano sempre a capire come siamo giunti a oggi. Tu?
Anch'io ricordo qualcosa, ma non come siamo arrivati qui. Quindi nemmeno io so dove sono.
Ancora una volta i sensi ci ingannano. Come quella volta nel sogno. Pensa, noi ci troviamo qui e diciamo di sentirci leggeri, mentre i nostri sensi sono completamente sopiti e privi di qualsiasi stimolo. Eppure nel nostro mondo, nella nostra realtà, definiamo i non vedenti o i non udenti persone limitate. Da bambino, non so dove, lessi, vidi, un qualche riferimento alla questione dimensioni, no? Ma forse a scuola, E mi frullava in testa questo fatto che misuriamo tutto in tre dimensioni, no? E poi vabbè, insomma, col tempo inizi a studiare oltre, inizi a vedere che no, non è che misuriamo effettivamente in tre dimensioni, anzi probabilmente misuriamo in un miliardo di dimensioni diverse. Abbiamo un sacco di costanti, convenzioni, cose. È davvero complesso il come noi definiamo la nostra realtà a livello scientifico.
Certo.
Ma col tempo ho iniziato a pensare che, sai, secondo me le vere dimensioni con le quali misuriamo la nostra realtà sono 6. E oggi vorrei prendermi tempo per discutere le prime 5. Perché le prime 5 sono a noi molto vicine, le usiamo tutti i giorni, perché ovviamente ci descriviamo la realtà, ma secondo me non gli diamo il giusto ruolo che hanno, che sono i sensi. Secondo me noi usiamo i 5 sensi come vere e proprie dimensioni per descrivere la nostra realtà. Perché sai, secondo me è quello, quello che deve fare una dimensione, no? Dare delle parole, per esempio, dei numeri, dei valori, insomma, delle misure a ciò che deve descrivere. Certo. Quindi, per esempio, un quadrato una figura piana, un quadrato si descrive su due dimensioni, che sono altezza e larghezza. O lunghe, vedi, già iniziamo per complessità da tipo dal punto di vista didattico, altezza, lunghezza, no, non lo so, non mi ricordo, vabbè. Abbiamo quindi un quadrato che si descrive con due dimensioni. Quello che è invece la nostra realtà, secondo me, viene definita attraverso un processo molto più complesso che si espleta appunto con l'utilizzo dei 5 sensi. Abbiamo creato attorno a questi 5 sensi tutta una serie di valori, di scale, di misure, che nel piccolo sono buono, amaro, bello, piacevole, insomma tutte quelle che sono sensazioni appunto, per descrivere appunto la nostra realtà. Boh, molto, un po' più complessa del dovuto l'ho fatta, però sì. La domanda poi qual è? Perché facciamo finta, diamo per assodato che questa mia teoria abbia un fondo di verità e che non si incazzino tutti i membri della comunità scientifica, diamo peso a questa mia teoria. E la domanda quindi è, che cosa misuriamo noi, effettivamente?
Ma secondo me i sensi, sul cosa misuriamo, beh, è una domanda abbastanza interessante, perché ci possono essere varie risposte, effettivamente, a riguardo. Secondo me i sensi sono degli strumenti, diciamo, che noi abbiamo a nostra disposizione, no? Che il nostro corpo ha dato a noi, per poter percepire quella che è la realtà, ma la realtà soggettiva in un certo senso. Cioè, perché io sono sempre stato dell'opinione che non esiste una vera e propria realtà oggettiva, nel senso che mi trovo un po' più vicino a quelle che sono le idee degli antirealisti, o come posso dire, dei filosofi idealisti, o comunque di tutta quell'ondata, diciamo, di scienziati, filosofi che parlano appunto della realtà come un qualcosa che è connessa a quella che è, a quella che è la nostra percezione, a quello che è la nostra, il nostro modo di vedere le cose più che le cose stesse. Quindi in un certo senso i sensi secondo me sono collegati a quello che è uno strumento vero e proprio per riuscire a comprendere una realtà che è oggettiva a noi, e l'insieme di quello che è il risultato da ciò che otteniamo da tutti questi sensi può essere appunto il, la rappresentazione plastica, fisica di quella che è la realtà che noi abbiamo. Quindi in un certo senso sì, su cosa misuriamo, secondo me, io do una risposta molto, molto concreta, molto, come posso dire, molto quasi scientifica in un certo senso, per quanto poi possa essere anche discutibile. Che poi anche lì c'è forse una sorta di discussione da poter fare, no? Su cosa è la realtà, cosa non è la realtà, perché poi alla fine dai sensi stessi arriva questa domanda. Io sono sempre stato molto, e forse l'ho già fatto questo esempio in passato, nelle nostre conversazioni, nelle nostre conversazioni. Però l'esempio che io faccio molte volte, specialmente quando si parla dei sensi e quando si parla del significato della realtà e del modo in cui noi percepiamo la realtà, è il fatto che comunque, cioè, se tu ci pensi, esistono specie sulla nostra terra che vedono la realtà e vedono cose o percepiscono cose in modo completamente diverso da quello che noi, dal modo in cui noi lo percepiamo. Io avevo letto una volta del modo in cui le api riescono a comunicare con le piante, o in verità forse il contrario, nel senso le piante comunicano con le api, riescono a mandare delle frequenze che solo le api riescono a percepire, e quello è un senso che loro hanno, che noi non abbiamo perché siamo limitati dal nostro corpo. Abbiamo dei filtri che purtroppo non riescono a percepire questi atti di comunicazione della natura che continuano ad andare avanti e indietro.
Ma che forse in realtà noi riusciamo a sentire, cioè che li ignoriamo, perché sai, anche lì il righello di base contiene il nanometro, no? Come quantità, e che non la misura.
Esatto.
Però la contiene. Cioè anche noi riusciamo probabilmente a sentire quello che è il richiamo del fiore che vuole essere impollinato, però è che non riusciamo a identificarlo in quanto tale, però probabilmente lo sentiamo.
E forse anche perché noi siamo stati cresciuti in un certo modo molto specifico, e quindi in un certo senso noi siamo stati cresciuti nel modo in cui deve essere cresciuto per poter vivere nella nostra società, e quindi ci sono delle cose molto ferme e molto chiuse e molto oggettive che devi seguire, e quindi in un certo senso è vero che poi per cercare di riconnettere con quello che è appunto la comunicazione tra te e le cose che hai intorno, nel caso in cui stavo facendo prima l'esempio della natura, quindi per esempio il fiore che comunica, cioè riuscire a percepire questi passaggi, queste cose che sono intorno a te, forse bisogna fare un processo più lungo, perché appunto il nostro corpo non è abituato, perché noi non siamo stati abituati fin dall'inizio. E quindi da un lato forse hai ragione, sì, no? Su questo ti do ragione, cioè forse noi siamo capaci di percepirlo, ma abbiamo bisogno di abbiamo bisogno di seguire una sorta di processo per poter percepire queste cose. È la stessa cosa per cui abbiamo bisogno della meditazione, per esempio, no? Per il fatto che comunque noi siamo sempre stati abituati a pensare in un certo modo, a diventare quasi schiavi dei nostri pensieri al punto in cui non riusciamo più a fermarli, diventa un flusso che è quasi una sorta di, come posso dire, ondata d'acqua che non ha una diga per fermarli. E quindi dobbiamo avere questa sorta di esercizio pratico per poterlo fare, perché poi diventi una sorta di movimento autonomo, e poi riusciamo ad imparare a vivere in questo modo. Quindi forse anche questo è lo stesso processo che bisogna fare con i propri sensi, perché è vero che noi abbiamo percepito i cinque sensi, quelli scientifici, quelli classici, ma non vuol dire che questo è tutto ciò che noi abbiamo da offrire, o che il nostro corpo ha da offrire, o che la nostra mente ha da offrire, o che il nostro spirito ha da offrire. C'è un'intera gamma forse di cose che noi possiamo percepire, che abbiamo soltanto bisogno di andare oltre, di cercare di fare un po' di pratica e imparare a riconnettere con queste cose, con questi sensi, con queste cose che abbiamo perso appunto.
Ma infatti forse il lavoro da fare, cioè sia un lavoro secondo me soggettivo che ognuno deve fare su se stessi, che è la solita questione, no? Del lavorare su se stessi, sul proprio spirito, ebbene.
Sì.
D'altra parte ci sono quelle che sono magari responsabilità che possiamo additare alla società, e secondo me dovrebbero essere quelle di abolire un certo tipo di convenzioni metriche.
Ok.
Che cosa significa? È qualcosa che in realtà viviamo in questi giorni, secondo me. E le convenzioni metriche, banalmente, nella geometria, vorrei tenere questa sfera semantica per fare gli esempi oggi. Quindi nella geometria le convenzioni metriche sono la retta, il segmento, il metro, sì, che di base proprio è un pezzo di cosa,
esatto.
Adesso non so cosa, che esiste da qualche parte nel mondo, e vabbè non me ne vogliate, dove risiede questo pezzo di cosa che misura esattamente un metro, mi pare, o il centimetro, non mi ricordo, adesso magari per non fare gaffo da qualche parte andrò a controllare.
Quello a cui cercavo goffamente di riferirmi è la barra numero 27, che è un pezzo di ferro, banalmente, che è stato conservato a Sèvres per indicare quello che è il metro a livello un po' globale. Poi oggi lo standard internazionale comunque si riferisce ad altro ed è decisamente più preciso. È più una cosa folcloristica, però è interessante.
Però esiste questo, il metro in sé come dimensione, ed è una convenzione per cui tutti quanti nel mondo sanno che un metro è fatto, certo, in quel modo, misura quello precisamente, e sanno che la retta è una linea di punti che bla bla bla. Secondo me dobbiamo abbattere quelle che sono le convenzioni metriche associate ai sensi,
esatto,
che sono banalmente quello a cui mi riferivo prima: il bello, il brutto, il buono, l'amaro, il dolce, il cacofonico, il puzzolente, no? Tutte queste che sono convenzioni, sì, che siamo riusciti a creare sulla base di qualcosa così soggettivo. Banalmente, mi trovavo recentemente in una situazione per cui andare a vivere in un certo posto della mia città risultava una brutta idea. Sì. Questo perché mi veniva detto: guarda che lì c'è vicino un impianto di smistamento di rifiuti e quindi c'è puzza. E ok, e io su quello non avevo dubbi, che ci fosse puzza perché c'erano i rifiuti era indubbia la cosa. Però io non riuscivo a convincere chi mi parlava di questo argomento, di questa situazione, dicendogli: sì, ma lo capisci che quello che per te puzza per me magari non puzza. Poi stiamo parlando di rifiuti, molto probabilmente puzzeranno per entrambi. Però
certo,
mi premeva sottolineare questa cosa. È una convenzione il fatto che tu mi dica questa cosa puzza, punto.
Certo.
Punto esclamativo, tra l'altro. Può non puzzare per me. Cioè, perché abbiamo tutte queste convenzioni? Perché capisco, sono utili, ma com'è che non nessuno si è mai detto abbattiamole, il bello e il brutto? Cioè, lo viviamo oggi forse questo problema?
Ma forse anche perché noi non abbiamo mai imparato a vivere i nostri sensi per quello che sono, ma nel senso che noi percepiamo certe cose attraverso i nostri sensi e poi li colleghiamo a quelli che sono, diciamo, delle idee che sono nella nostra testa o nelle informazioni che noi abbiamo già, e quindi vengono connesse a qualcos'altro che non ha a che fare con il momento stesso. Poi va sempre a finire con l'idea di vivere in un mondo più mindful, no? Cercare di sentire le cose per quello che sono, in verità, e cercare di estrapolare ciò che si sta vivendo nel momento stesso con quelle che sono le informazioni e i pensieri. Cioè, nel senso, è vero che, sì, come hai detto tu, per esempio, questo impianto di smistamento può creare puzza, no? E ovviamente, certo, su questo non c'è dubbio. Però in un certo senso è vero, può creare puzza, ma perché? Perché si hanno delle informazioni che tu hai, come posso dire, in base a ciò, alle informazioni che tu hai dal passato, da ciò che hai imparato nella tua vita, che sai che quello farà quella puzza. Però se tu fossi un essere umano senza alcun tipo di memoria, senza alcun tipo di idea assoluta, e fossi lì a percepire quell'odore, non sapresti mai se veramente puzza o no, perché è la prima volta che lo senti, quindi in quel momento poi dovrai fare una decisione. L'idea che puzza è semplicemente data dalla società, che ci ha dato quell'idea, no? Ok, questa cosa ha questa funzione, ha questo risultato, come posso dire. Quindi in un certo senso, certo, poi alla fine puzzerà lo stesso, non è che sto dicendo di no, però è un discorso per dire semplicemente che in generale qualunque cosa che noi viviamo, che noi percepiamo con i nostri sensi, che noi vediamo, che noi tocchiamo, che noi annusiamo, ha sempre a che fare con poi il modo in cui non lo percepiamo, ha sempre a che fare poi con le informazioni che noi abbiamo nella nostra testa. E la stessa cosa, per esempio, si vive per esempio con il cibo, no? Se tu senti l'odore di un cibo che, come posso dire, magari in passato tu hai avuto una storia particolare con ed è un buon discorso da fare, perché comunque ne stavamo parlando appunto già nella nostra conversazione precedente, no? E si ha questa sorta di processo in cui tu senti questo odore, e l'odore in sé non è la cosa che ti crea come posso dire, fastidio, o crea questa sorta di malessere in te, ma è il pensiero e l'informazione che tu hai associato a quell'odore. E quindi è questo il problema, è il fatto che noi connettiamo i nostri sensi con quelle che sono delle informazioni che non hanno a che fare con il senso stesso. Cioè le nostre percezioni sono frutto di un qualcosa che non è parte del senso stesso, come posso dire, della percezione stessa che noi abbiamo in quel momento. E forse noi dobbiamo cercare di ritornare un pochino a vivere i nostri sensi per quello che sono, e cercare di vedere tutte le informazioni culturali del passato, come posso dire, che noi abbiamo nella nostra testa, cercandolo di vederle per quello che sono, separandole da quello che è un discorso culturale o mnemonico che puoi avere nella tua testa. Forse quello è il punto, secondo me.
Anche perché questo mi fa pensare che queste nostre cinque dimensioni che abbiamo delineato, che sono i cinque sensi, in realtà a loro volta sono enormemente influenzati da due dimensioni che invece abbiamo assodato anche scientificamente esistono per tutti, che sono il tempo e lo spazio.
Oh sì. Assolutamente.
Eppure nuovamente ci troviamo davanti a qualcosa di così soggettivo, ma così presente nella società a livello deterministico. Cioè il tempo,
certo.
Io questa cosa qua non so, non è che non so come spiegarla, non so proprio come renderla reale, come renderla oggettiva, perché non può esserlo, ma io non ho mai vissuto il tempo, o almeno finché forse non ho iniziato a lavorare, forse lì è arrivato un po' di aiuto sulla questione, arrivo al dunque, non ho mai vissuto il tempo come un'unità di misura definita, fino al momento in cui ho iniziato a lavorare.
Infatti.
Col lavoro sì, col lavoro effettivamente inizi a misurare il tempo, però prima mi era difficile, no? Mi era difficile misurare il tempo, e quindi mi era difficile usarlo come metro per misurare poi quelle che erano le mie sensazioni, no?
Sì.
Come per esempio, una cagata, no? Tu hai memoria da giovane di dire oggi, in questa giornata, per 2-3 ore sono stato felice, oppure 2-3 ore sono stato triste. Non so.
Sì.
Io da giovane, no, non ho memoria. Poi magari succedeva, sai, però ora come ora non ho memoria, mentre riesco tranquillamente a dire cavolo, sai che questo weekend ho avuto un'ora terribile, ho avuto un'ora in cui davvero non stavo male, ero triste, oppure vai, rimaniamo sui sensi perché quello è il punto, sai che per 2 ore non riuscivo a sentir bene gli odori. Dove voglio arrivare? Cioè, solo con l'età, solo con l'influenza della società ho iniziato a misurare i miei sensi con il tempo e lo spazio, perché poi anche lì, se ci pensi, da bambino tutto ti sembrava grande perché tu eri piccolo, ok? Tutto sembrava
certo.
Grandissimo. Oggi le cose non ti sembrano grandi o piccole, ti sembrano quello che è lo spazio che occupano. Non lo so, penso che forse oltre alla questione vivere mindfulness che abbiamo sempre detto, forse dobbiamo anche tornare a quell'istinto, a quell'intuito proprio di quando pensavamo molto meno alle convenzioni sociali.
Perché poi alla fine è normale, nel senso che poi se per anni vive in una in quello che è una struttura ben definita e devi diventarne parte, è normale che poi dopo alla fine anche certe certi modi di vedere la realtà cambiano totalmente e vengono modellati in base alla società in cui vivi, alle strutture in cui vivi, che è normalissimo, cioè è una cosa normale.
Ma perché dici devi farne parte?
Beh, devi, nel senso puoi anche non farne parte, però è vero che la maggior parte di noi, come posso dire, diventa quasi una sorta di obbligo quasi, no? Dobbiamo fare parte di questa società perché ne siamo nati e perché è questo che ci insegnano fin dall'inizio. Poi ovviamente uno può fare una scelta personale, su quello sono d'accordo, cioè nel senso non è un qualcosa che dobbiamo fare, questo è vero. Anzi, tra l'altro io conosco persone, anzi tra l'altro stavo facendo proprio un discorso qualche giorno fa riguardo a alcune persone che alcuni miei parenti conoscono, che persone che hanno deciso di vivere completamente al di fuori della società e quindi vivono per esempio in un camper creando la loro elettricità, coltivando le loro cose, quindi come posso dire, in un certo senso è vero, non è che bisogna vivere nella società, però è vero anche che se uno vuole avere una certa strada, vuole avere un certo percorso, deve farlo. Certo. E quindi nel momento in cui lo devi fare, diventa quasi dovuto il fatto che, cioè scusa, diventa quasi obbligatorio poi il processo per cui certi elementi vengono a eliminarsi, certi elementi che noi chiameremo di innocenza o di purezza, che in verità non sono altro che l'essere umano al suo stato più primordiale, come posso dire. Certi elementi vengono eliminati pian piano per essere modellati su quello che è la struttura in cui devi vivere. E forse anche la concezione del tempo subisce questo processo, su questo sono d'accordo. Perché poi alla fine io non sono d'accordo, cioè nel senso poi alla fine tu stai parlando del tempo e ne stai parlando quasi come di una cosa esterna e poi hai detto no, torniamo sui sensi. Però in un certo senso, per fare la ripetizione, in un certo senso io vedo il tempo quasi come, cioè non il tempo in sé, però la percezione del tempo quasi come un altro nostro senso, per quanto non sia riconoscibile, per quanto non sia riconosciuto ufficialmente, per quanto non ci sia, come posso dire, ovviamente una definizione pratica di tale cosa, però può essere vista come un altro senso. Cioè alla fine anche l'intervallo di tempo che viene percepito tra due eventi successivi, no? Viene definito come quella che è la durata percepita. Cioè, il tempo anche cambia il modo in base a ciò che tu stai vivendo. Il tempo diventa quasi una cosa soggettiva e si ritorna all'idea di cui parlavo, no? Dell'idea della realtà come un qualcosa di soggettivo oggettivo, no? L'idea dell'antirealismo o della cultura idealista. Cioè, il fatto che comunque il tempo, già la percezione del tempo, perché è un qualcosa che noi percepiamo su di noi, come hai detto te, no? Cioè tu riesci a misurare quasi come posso dire, il momento in cui tu sei felice o il momento in cui tu hai sentito un certo odore o hai visto una certa cosa. Sì. E quella percezione rimane sulla pelle, rimane su te, sulla tua coscienza, sul tuo spirito. E questo, secondo me, è il frutto di quello, di quello che è poi alla fine un altro senso nostro, che semplicemente noi non lo come posso dire, non lo concepiamo come tale perché ovviamente non è un qualcosa di accettato scientificamente parlando, però secondo me avrebbe senso come posso dire, metterlo, inquadrarlo come un altro nostro senso.
No, assolutamente, effettivamente. Guarda, ci rovina la prossima la prossima discussione, però sì, sarebbe effettivamente un sesto senso interessante.
Oh, cazzo.
No, però voglio tornare per chiudere in realtà una cosa che hai detto all'inizio della tua risposta, perché mi sembra che tu abbia descritto, quindi, che tu abbia dato una risposta alla domanda cosa ce ne facciamo di questa misura. Ok, una volta che abbiamo trovato che questi cinque sensi sono dimensione, bene, cosa ce ne facciamo di questa misura? Mi sembra che nella tua risposta ci fosse il concetto che forse noi a questo punto, inconsciamente, perché poi sai, non voglio dire che noi tutti siamo negligenti, ce ne freghiamo, no, assolutamente, cioè tutti lo facciamo, io lo faccio, viene naturale. Però usiamo i nostri sensi per misurare quello che è un senso di appartenenza. Cioè, fin tanto che io continuo a usare i miei sensi e i miei sensi rispondono nel modo in cui vuole la società, che mi dispiace sempre idealizzare come materiale, però vabbè, fin tanto che i nostri sensi ci dicono sì, effettivamente questo è brutto, sì, effettivamente questo puzza, allora io mi sento a posto. Può essere.
Sì, cioè... Aspetta, ok, no, aspetta.
Cioè, il discorso
fammi
è
un attimo la domanda. Perché
quello che volevo dire è che... cioè, è possibile che noi usiamo i nostri sensi per percepire la realtà, ma non per sopravvivere nella realtà, ma per sentirci a nostro agio in una società che autonomamente descrive la realtà che vuole per i suoi cittadini. È un po' complesso.
Sì.
Però...
Sì, sì, no, infatti. No, hai ragione, sì, sì, è vero. Poi alla fine, facendo questo discorso, si va a finire su quell'idea che i nostri sensi non sono più i nostri sensi.
Esatto.
Cioè, nel senso che, appunto, nel senso che tutto ciò che noi percepiamo attraverso i nostri sensi diventa, poi dopo, viene processato e diventa il risultato di un qualcosa che è già prestabilito o comunque già all'interno della nostra cultura. Si va poi alla fine, si ritorna a quelle che sono le ideologie di tutte le idee di Jung, no? Sull'idea dell'inconscio collettivo o della mente collettiva, no? L'idea del fatto che comunque l'essere umano non vive... Noi abbiamo questa illusione dell'identità, specialmente poi nella società in cui viviamo adesso, cioè nel mondo in cui viviamo ora. Cioè il fatto che comunque la realtà è molto più complessa. L'idea di individuo è un qualcosa quasi illusorio, semplicemente perché noi possiamo, come posso dire... Far parte di questa società e andare avanti come individui, però alla fine le cose che noi viviamo, sia a livello dei nostri pensieri che le cose che noi percepiamo attraverso appunto i nostri sensi, non sono altro che un qualcosa che ritorna poi in un loop a tutte quelle che sono le informazioni che provengono da altre da altre cose, da altre persone, da altre idee, da altri luoghi, ecco. E quindi ecco, si ritorna poi a un discorso che forse abbiamo già fatto anche altre volte, però l'idea di individuo quasi è un'illusione soggettiva che diventa poi chiara nel momento in cui poi vai a vedere nel modo in cui una cosa poi così personale come quella che sono i sensi, perché poi è una cosa così personale, cioè ognuno, cioè gli occhi che ho io non sono gli occhi che hai tu, le orecchie che ho io non sono le orecchie che hai tu, se vogliamo pensare ai sensi come le cose più concrete e scientifiche alle quali possiamo pensare, no? Quindi vista, udito, come posso dire, anche in quelle cose, nelle cose più concrete, noi vediamo, percepiamo le cose in modo completamente diverso. La stessa canzone, per esempio, non la sentiremo allo stesso modo io e te. Uh-huh. La stessa densità non la percepiamo nello stesso modo, attraverso la vista, attraverso qualunque altro senso con cui possiamo percepirlo, ecco. quindi sì, per questo dico, per quanto sia così soggettivo, è però poi alla fine diventa tutto quanto parte di un processo che è collettivo e che non è individuale, quindi anche l'idea degli individui diventa un'illusione, ecco. In tutto ciò, comunque, non abbiamo ancora capito dove ci troviamo.
Concentriamoci.
Ci siamo. Sono svegli. La simulazione è finita.
Ci hanno sentiti. Si sono accorti che...
Aspetta, ma tu stavi parlando? Dico ad alta voce.
Sì, anche tu, vero? Ti sentivo distintamente, forte e chiaro.
Ehi là! Mi hai sentito ora?
Sì, dove diavolo siamo finiti? Siamo in una provetta.
Placati, Ant-Man. Penso sia più probabile che ci troviamo in una camera di deprivazione sensoriale. Chissà perché.
Non vogliono farci sentire cosa c'è fuori, con nessuno dei nostri sensi.
O forse non vogliono farci sentire cosa c'è dentro, con nessuno dei nostri sensi. Ho una mia teoria.